una sera. L'incontro di questa sera copre tre capitoli del Vangelo di Giovanni. Come al solito trovate il testo integrale al termine della serata. Il 2, il 3 e il 4. E quindi c'è molto materiale al fuoco questa sera, molta carne al fuoco. Il 2, il 3 e il 4 sono stati concepiti dallo scrittore ispirato come un corpo unico. Ci sono elementi teologici che ritornano durante il prosieguo di tutti e tre i capitoli. Tanto c'è una grande inclusione, cioè lo stesso tema all'inizio e alla fine, all'inizio del secondo e alla fine del quarto, ed è Cana, Cana di Galilea, dove Gesù compie ben due miracoli. Uno lo conosciamo tutti, ed è il miracolo della trasformazione dell'acqua in vino durante un banchetto di nozze, e invece l'ultimo, che forse non tutti ricordiamo, è la guarigione del servo di un funzionario romano. Ci sono due temi che si dibattono in questi tre capitoli: la rivelazione, con la R maiuscola, e il tema della fede. Gesù si rivela attraverso dei gesti, attraverso dei segni, attraverso delle parole, come colui che mette fine all'antica alleanza e la rinnova nella sua persona. Quindi, mentre l'antica alleanza era fondata su tavole della legge, su un codice scritto, la nuova alleanza è fondata sulla sua persona. Altro è credere ad una legge, altro è credere ad una persona. Tutto è all'insegna della novità. Non più l'acqua per la purificazione rituale, e sottolineo rituale, ma il vino nuovo della festa. Non più il tempio del vecchio culto, ma il corpo risorto di Cristo. Non più l'acqua del pozzo di Giacobbe. Giacobbe è uno dei padri dell'antica fede ebraica, ma l'acqua che zampilla per la vita eterna. Non più adorare Dio sul monte Gerizim o a Gerusalemme, ma adorare Dio in spirito e verità. Accanto a queste rivelazioni di grande novità, radicale novità, fatte dal Signore, ecco che ci sono le reazioni dei testimoni, i discepoli, la folla e soprattutto i tre personaggi che da una parte rappresentano se stessi, dall'altra rappresentano, potremmo dire, tre popoli o tre sezioni sociali. Nicodemo, che rappresenta i giudei, la donna samaritana, che presenta i samaritani. Voi sapete che tra giudei e samaritani c'era un odio viscerale. Ed infine il funzionario che rappresenta i pagani. Praticamente non manca nessuno. Le nozze di Cana. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare», e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Giovanni dichiara che a Cana Gesù manifestò la sua gloria. È un tema importante per Giovanni, la gloria di Gesù. Gloria, glorificare, glorificazione. Noi sappiamo a che cosa allude Giovanni quando parla della glorificazione. Ora, noi non dobbiamo confondere la gloria con il potere, che secondo il modo di ragionare umano, solo umano, la gloria è sostanzialmente il potere, no? Quando un condottiero romano, un generale romano vinceva la battaglia, lo facevano sfilare per i fori imperiali, no? Con i trionfi, ecco, e celebrava la sua gloria. L'imperatore, quando saliva al trono, riceveva l'onore, l'omaggio e l'adorazione dei sudditi perché era considerato un dio. Questa era la gloria dell'imperatore, la forza, il potere. Per Giovanni la gloria che Gesù manifesta è sostanzialmente la grazia e la verità. Di questo abbiamo già sentito nel prologo, nel discorso, e noi vedemmo la sua gloria come di grazia e di verità. Il fatto che il vino sostituisca l'acqua, l'acqua per le abluzioni rituali, quindi c'è sempre un che di sacro in questi gesti che i giudei facevano prima di mettersi a tavola, e che sia un vino molto buono e in gran quantità, sono i segni, sono gli indizi della messianicità del Nazareno. In sostanza, Gesù è Messia perché porta con sé un cambiamento radicale rispetto al passato. C'è qualcosa di vecchio che deve morire perché si possa far posto al euangelon, all'Evangelo, che è in sé una notizia, cioè qualcosa di nuovo, e una notizia buona. Ed allora la prima domanda che possiamo rivolgere ciascuno a se stesso e rivolgerci reciprocamente come comunità: che cosa c'è nella mia vita, nella nostra vita, di vecchio che deve morire perché il nuovo possa prendervi posto? Aspetto non secondario il tema dell'ora di Gesù. Non è ancora giunta la mia ora, e chiara è l'allusione alla sua passione. La sua ora non è giunta, e tuttavia Gesù preannuncia la sua passione compiendo il miracolo. Gli elementi del miracolo sono il vino, che Gesù passerà a tavola durante la cena d'addio, dicendo: questo è il mio sangue, e l'acqua. Il sangue e l'acqua sono i due elementi scaturiti dal costato di Cristo, trafitto dal colpo di lancia, che sono il simbolo dei sacramenti e della salvezza, a cui Giovanni aggiungerà lo Spirito Santo, che è l'ultimo respiro esalato da Gesù su Maria e Giovanni ai piedi della croce. Dunque ci sono tutti gli elementi perché si compia il sacramento, et fit sacramentum, diceva Sant'Agostino, il sangue, l'acqua e lo spirito. C'è il tema della gioia. Il tema della gioia è paradossalmente correlato inscindibilmente al tema della tragedia. Questo è uno dei paradossi, dei tanti paradossi del Vangelo, soprattutto del Vangelo di Giovanni, dove l'annuncio della sua passione è fatto durante un banchetto di nozze, dove la gioia è la protagonista. La gioia è la promessa che Gesù fa agli apostoli nella cena d'addio: sarà per voi una gioia che nessuno vi potrà mai più togliere. Ed ecco che noi ci prendiamo questo paradosso della gioia del banchetto intrisa di tragedia, affinché noi possiamo accedere a questa gioia promessa da Gesù. Dobbiamo avere a che vedere, dobbiamo affrontare la passione di Cristo, cioè la morte tragica di Cristo in croce, e questo è quanto Giovanni ci vuole insegnare. Questo fu l'inizio dei segni, dice il Vangelo in conclusione. Cioè, il miracolo di Cana non è soltanto un miracolo tra i tanti, è il modello di tutti i miracoli, è l'archetipo dei miracoli che seguiranno, perché, come vi dicevo, rivela la gloria e suscita la fede. Gli apostoli non credono in un fatto, non credono in una dottrina, ma credono ad una persona. È un aspetto fondamentale della nostra fede, secondo il quarto evangelista. Chi credesse che la fede sia l'assenso dell'intelletto ad una serie di dogmi, ad una dottrina, ebbene, costui si sbaglia. E questo va detto a noi, che siamo, tranne pochi presenti, abbondantemente tutelati dalla sovrintendenza dei beni artistici, noi, che abbiamo superato gli ANTA già da un po', perché siamo stati educati, no? Studiando il catechismo di Pio X, che la fede sostanzialmente era mandare a memoria tutta una serie di principi, no? Chi è Dio, Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra, ecco, fino ai quattro novissimi. Ecco. Questa, noi, una volta che la sai a memoria e che vieni interrogato, nei tempi il premio per chi rispondeva senza sbagliare a tutte le domande dell'esame era il viaggio sotto il monte, no? E sui luoghi di Papa Giovanni. Io non vinsi, ma vinse mia sorella gemella, che non ne ha sbagliata nessuna, però non andammo. Perché? Perché i nostri genitori hanno detto no, non andiamo, punto e basta, finito. È il primo fallimento, la prima dura, no, delusione del catechismo. Si dà il caso che sapevamo tutto a memoria e dunque la nostra fede era praticamente certa. Poi arriva San Giovanni e ci dice no, non è così, o perlomeno non è sufficiente. Maria ha un ruolo importante non soltanto come colei che costringe il Signore a rivelare la sua fine, la sua ora, anche se non è ancora giunta e tuttavia arriverà. Maria è colei che chiede ai servi di fare tutto quello che Gesù dirà loro, chiederà loro. Dunque, nell'economia del racconto è fondamentale il ruolo della madre, al tempo stesso l'autore sottolinea la distanza che ancora separa la persona di Maria dalla persona di suo figlio. Maria è una di noi perché anche lei farà fatica a credere e tuttavia obbedirà, pur senza sapere. Credere in Cristo non è facile, non lo fu neanche per lei, talvolta addirittura doloroso, e non a caso Giovanni colloca Maria ai piedi della croce a condividere in spirito le stesse sofferenze del figlio. Ci sarà ancora un passo per la fede di Maria e per la nostra, è quello di amare Cristo negli uomini. Gesù, morendo, prima di morire, consegna l'apostolo che lui amava, Giovanni, a sua madre, ecco tuo figlio, e in quell'apostolo consegna a Maria tutta l'umanità. E in seconda istanza consegna a noi tutta l'umanità. Dunque, come lei, anche noi dobbiamo amare tutta l'umanità. Perché? Perché l'amore del prossimo è il modo cristiano di amare Dio. L'amore del prossimo è il modo cristiano di amare Dio. Capitolo 2, versetti 13-22, Gesù e il Tempio. Siamo agli inizi del Vangelo e c'è un motivo ben preciso perché Giovanni inizi la vita pubblica di Gesù con la purificazione del Tempio di Gerusalemme. Ma andiamo a leggere. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe e i cambiavalute assisi al banco. Fatta loro una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi, gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via queste cose, e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato». I discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divora». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci compi per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. È sintomatico, vi dicevo, che Giovanni abbia collocato questo episodio, che gli altri evangelisti collocano altrove, proprio all'inizio della vita pubblica, del ministero di Gesù. Perché? Perché il rinnovamento della vita cristiana inizia dal rinnovamento del culto. Il rinnovamento della vita cristiana inizia per noi in questo luogo di culto. Quindi cambia il culto, cambia la vita. Non si tratta per Gesù di restaurare un culto mantenendolo sostanzialmente uguale a se stesso, quindi rinvigorire quello che c'era già, ma di sostituirlo radicalmente dal tempio di mattoni e arredi sacri, così oggetto di ammirazione, no? Quando parlo dei monumenti sacri che abbiamo in Italia, le cattedrali, le basiliche, ecco, al tempio del suo corpo, morto e risorto. Nella concezione biblica, il tempio è il luogo della presenza di Dio. E per definire il tempio come luogo della presenza di Dio, in ebraico si usa il termine kavod. Però il termine kavod, che vuol dire luogo di presenza di Dio, vuol dire anche gloria. Allora, se Gesù manifesta la sua gloria, kavod, e kavod è il luogo della presenza, in Gesù c'è la presenza di Dio. Chi vede me, vede il Padre, dirà in modo molto chiaro in altri luoghi. Non solo, ma il Cristo innalzato è il luogo dell'incontro con Dio, il grande raduno dell'umanità, il Cristo innalzato. Quindi la croce è il nostro luogo di culto. Nel dialogo con la donna samaritana, che vedremo tra qualche istante, Gesù dichiara: è giunta l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. E questa è la risposta che Gesù dà alla samaritana, la quale, per distrarre l'attenzione del Maestro dai suoi casi personali, perché Gesù le legge la vita dicendo: lo so che tu non hai marito perché hai avuto tre mariti e quello che è con te adesso non è tuo marito, gira il coltello nella piaga, e lei tenta di distrarlo dicendo: voi dite che Dio si adora a Gerusalemme, noi invece adoriamo sul monte Gerizim. Io ti dico, donna, che è giunta l'ora di questa in cui i veri adoratori, né sul monte Gerizim, né a Gerusalemme, ma in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Quindi, in questa definizione, ci sono tutte e tre le persone della Trinità. Cristo, il Padre che cerca gli adoratori, in spirito e verità. Notate che l'abbinamento spirito e verità, lo dirò tra non molto, è fondamentale perché Gesù possa dire: la verità sono io, rispondendo a Filippo durante l'ultima cena, quando Gesù dice: e voi sapete la via per arrivare dove vado io? Filippo dice: ma noi non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la vita? E lui gli dice: da tanto tempo mi conosci, Filippo, e non sai ancora, io sono la verità, spirito e verità, io sono la vita. Io sono la via. Nella dichiarazione che Gesù fa ai giudei: distruggete questo tempio ed io in tre giorni lo farò risorgere, Gesù non dice lo ricostruirò, ma lo farò risorgere. Giovanni commenta, parlava del tempio del suo corpo, e il verbo risorgere, ecco, parla di lui, allude a lui. Quando poi fu risuscitato dai morti, i discepoli credettero. Ecco che in questa, che sembra una conclusione così pacifica del Vangelo, c'è una verità importantissima. Anche per i dodici, che poi sono diventati undici, la risurrezione è l'evento determinante della loro fede. Quindi hanno vissuto non so se quanti anni, 3 anni, 7 anni con Gesù, perché chi dice che è morto a 33, chi dice che è morto a 37, comunque alcuni anni sono stati con lui, hanno condiviso tutto, hanno ascoltato le sue parole, hanno visto i miracoli, tutte parole fondamentali, miracoli essenziali, e tuttavia ciò che scatena in loro, suscita in loro in modo definitivo la fede, è la sua risurrezione. La sua risurrezione, come dico spesso, funziona come un faro che a ritroso illumina di luce e di verità tutti gli insegnamenti e tutti i gesti compiuti dal Maestro prima di salire sulla croce. Gesù e Nicodemo. Il dialogo tra Gesù e Nicodemo è un dialogo molto denso di significato e per niente facile. Facile possiamo dire quello che abbiamo detto fino adesso. Quello che viene dopo è ancora più difficile. Prepariamoci. Siamo al capitolo 3, versetti 1-21. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei giudei. Egli andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio. Nessuno, infatti, può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: in verità, ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?» Gli rispose Gesù: in verità, ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Replicò Nicodemo: come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? In verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Eppure nessuno è mai salito in cielo fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce, non viene alla luce perché non siano vedute le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Il dialogo tra Gesù e Nicodemo è organizzato in botta e risposta. 3 provocazioni del capo dei giudei, a cui seguono immediatamente le risposte, chiamiamole così, di Gesù, introdotte da un'espressione che, quando la trovate, dovete sapere che quello che dirà Gesù sono parole che Gesù ha dette proprio così, in latino, ipsissima verba Christi. In verità ti dico, attenzione, quello che segue a in verità vi dico, sono proprio parole che Gesù ha dette tali e quali. Poco per volta, che prosegue il discorso, la persona di Gesù, potremmo dire, si ingigantisce, quasi che una telecamera si avvicini alla persona di Gesù e la sua figura aumenta di volume, mentre al contrario la persona di Nicodemo si fa sempre più piccola, fino a sparire, ad essere un po' cattivi se lo merita. Perché? Perché Nicodemo si presenta a Gesù con le sue convinzioni e istintivamente non le abbandona, rimane delle sue convinzioni. Intanto ha poco coraggio perché va col favore delle tenebre, perché aveva paura che se fossero venuti a saperlo i suoi colleghi del Sinedrio, allora va ad interrogarlo, ma in gran segreto. Ci sono alcuni termini che Giovanni usa che sono termini ambigui, cioè hanno significati diversi. Per esempio, quando dice rinascere dall'alto, Gesù usa il termine che Giovanni, che scrive in greco, no? Scrive anoten, che vuol dire dall'alto o di nuovo. Ce n'è un altro, nascere, gennao, che vuol dire nascere in senso fisico, ma anche nascere in senso spirituale. Ce n'è un terzo, pneuma, vuol dire tanto vento, il vento atmosferico, insomma, ma anche spirito. Ora, Giovanni non usa questi termini ambigui per confondere ancora di più le nostre già poche e confuse idee. Li usa proprio per ricordarci che questi termini si possono usare e in senso materiale fisico e in senso spirituale. Il cammino che conduce alla fede parte dalla nostra esperienza quotidiana, concreta, materiale, che presenta dei segni, che presenta indizi di una realtà più profonda di questo dato fattuale, materiale della nostra esperienza. Una realtà più profonda ed in quanto tale più densa di significato. Noi dobbiamo arrivare a quel livello di profondità per scoprire, forse, la fede. La narrazione procede in una continua contrapposizione tra rivelazione di Gesù e incapacità dell'uomo a comprendere. Sembra quasi un conflitto di forze contrarie, l'alto e il basso, la carne e lo spirito, la luce e le tenebre. Significativamente il contrasto è tra comprensione e non comprensione. Emerge poi un'altra tensione, un altro contrasto, tra individualità e universalità. Voi vi siete resi conto che all'inizio Gesù parla usando il tu, parla Nicodemo, ma poi passa al voi. Quindi Nicodemo non rappresenta soltanto se stesso, ma rappresenta la totalità delle persone che si trovano di fronte il Messia. Poi passa dall'io al noi. Voi, noi. Infine vi dicevo che la persona di Nicodemo si dissolve. Il dialogo si trasforma in un monologo. Alla fine resta solo la rivelazione di Gesù. Il suo interlocutore scompare e con lui scompaiono le sue domande accademiche. Morale della favola: il tempo dell'accademia è finito. Ora è il tempo della scelta. Noi possiamo stare qui anche una settimana a disquisire di teologia, no? Magari qualcuno si sente anche privilegiato, no? Ad andare ad un centro culturale dove si parla di teologia, si disquisisce il mistero di Cristo, eccetera. Poi esce dalla sala e tutto continua come prima. Questa è accademia e non serve. Perché? Perché non ha la capacità di incidere, non si intromette, non procura una perturbativa nello scorrere quotidiano dell'esistenza. Il Vangelo dovrebbe essere come un cuneo, no? O come dice San Paolo, una spina nel fianco che mi costringe a prendere posizioni. Per Giovanni c'è una profonda compenetrazione tra conoscenza intellettuale e prassi, comportamento. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Chi opera il male non sopporta la luce, dice Gesù, e non le si avvicina per timore che le sue opere siano svelate e condannate. Dunque, una prassi scorretta, cioè un comportamento scorretto alla luce del Vangelo, frutto non soltanto di una debolezza momentanea o di un errore di rotta accidentale, ma proprio frutto di un'opzione, di una scelta lucida. Cardinal Martini parlava di strutture sociali di peccato. Peccato che non è soltanto un atto che io posso aver compiuto per fragilità, ma è diventato un costume di vita. E ce ne sono di peccati che, senza rendercene conto, diventano un costume di vita. Per cui io sento in confessionale, noi preti sentiamo in confessionale, il racconto di un peccato e ci viene immediatamente da chiedere: ma cara signora, caro signore, ma lei ha intenzione di continuare così? Mi sembra che se lo confessa come un peccato da cui emendarsi, da cui convertirsi. Noi possiamo immaginare quali sono quegli atti, quei peccati che diventano una struttura di peccato, che improntano una vita, che è un comportamento scelto, voluto e mantenuto. Allora, costoro, una prassi scorretta frutto di una scelta, di un'opzione, sono al buio, non vedono, perché si allontanano istintivamente dalla luce, perché sotto la luce ecco che la loro condotta diventa palese. E allora lavorano nelle tenebre, al buio. Di fronte alla luce che ci pone sotto giudizio, noi ricorriamo alla menzogna. Statisticamente parlando, la bugia, la menzogna, è il peccato più ricorrente e da più parti confessato. Io dico bugie. Io qualche volta ci scherzo un po' su quando una signora o un signore della mia età mi dice: dico le bugie. Oh, come i bambini? Si dicono le bugie da bambini, se lo dicono, no? Devi dire le bugie. Ecco, noi sappiamo cosa si intende, no? Quando una persona di mezza età dice: dico bugie, mentire, ecco, il mentire, dire bugie. Cioè, dopo un po' questo atteggiamento diventa una prassi di vita. E noi, se non siamo menzionieri, quantomeno siamo reticenti. Voi sapete che differenza c'è tra mentire, la menzogna, e la reticenza. La menzogna è dire cose false, la reticenza è non dire tutta la verità. Quello che dico è vero, ma non dico tutto. Ecco, questo che poi agli occhi del Signore ha un po' lo stesso valore, e rivela una mancanza di coraggio di dire, confessare le proprie responsabilità. E quando non si riesce con la menzogna a mantenere l'anonimato, ecco che si ricorre alla violenza. E la si giustifica pure. E noi per trovare giustificazioni ai nostri comportamenti siamo un po' tutti maestri. Aia, qui il tempo sta correndo e c'è tutto il racconto lunghissimo della samaritana al pozzo. Io di questo eviterei di leggere la pericope del Vangelo, vi segnalo soltanto le tematiche che si sviluppano. Siamo al capitolo 4, versetti 1-42. L'episodio della samaritana comprende due dialoghi: Gesù e la donna, Gesù e gli apostoli. Nella storia siamo intorno a mezzogiorno, il gruppo Gesù con i dodici arriva in questo luogo dove c'è un pozzo chiamato il pozzo di Giacobbe. E gli apostoli vanno in città a comprare le provviste per il pranzo, Gesù rimane da solo, ha molta sete, arriva una donna ad attingere, lui la conosce e le chiede: dammi da bere. E la donna si stupisce, perché nella cultura dei tempi di Gesù un uomo non può parlare per strada con una donna, tanto più se quell'uomo è un giudeo e quella donna è una samaritana. E lì Gesù intrattiene un dialogo con questa donna samaritana. I dialoghi si alternano e lo schema letterario è tipico del Vangelo di Giovanni, cioè Gesù parla e l'interlocutore non capisce, o capisce ad un altro livello di significato. A questa incomprensione Gesù non reagisce e con grande pazienza spiega. Gesù suscita la sorpresa dei discepoli, non appena vedono che sta parlando con una donna, per di più samaritana, non sanno che questa donna è pure una donna che ha avuto e ha una vita affettiva, diciamo, disinvolta. Ma questo non era necessario che lo sapessero i dodici, a loro bastava vedere che Gesù parlava con una donna sconosciuta e per di più samaritana. Ma ormai lo sappiamo, a Gesù gli schemi e i pregiudizi della morale corrente stanno stretti, non gliene importa nulla che il suo interlocutore sia maschio o femmina, non gliene importa nulla che sia un giudeo, un pagano o un samaritano. Il figlio del falegname non si lascia condizionare, al contrario, mostra simpatia per questa donna samaritana disinvolta. Ed è questa sua simpatia nei confronti di lei che invoglia la donna ad aprirsi. E la samaritana stessa rimane colpita dalla domanda che Gesù le rivolge, dammi da bere. E il Signore, lo sappiamo, rincara la dose, il Signore getta l'amo. Perché? E perché si fa forza della curiosità, perdonate, tipicamente femminile, e gli dice, se tu sapessi chi è colui che ti chiede da bere, gliene chiederesti tu stessa, vai a darmi da bere se non hai neanche un secchio. Naturalmente la donna capisce ad un livello materiale, no? Quel bere è per placare la sete fisica. Gesù invece parla di un'altra sete spirituale a cui lui può far fronte dandoti un'acqua che zampilla per la vita eterna e che non è l'acqua del pozzo di Giacobbe, anche perché il pozzo di Giacobbe è il simbolo della vecchia tradizione religiosa, Giacobbe, mentre invece Gesù è l'iniziatore di una nuova tradizione religiosa. Il Nazareno parla di cose spirituali, gli uomini invece interpretano le sue parole in termini materiali. Vedi anche Nicodemo, come posso entrare nella pancia di mia madre per rinascere? Sicché i due livelli del discorso, livello materiale e livello spirituale, non si incontrano. Gesù attira l'attenzione alla fine del discorso sulla propria persona e qui fa una rivelazione che raramente ha fatto in modo così esplicito. Quando la donna dice, sì, c'è un Messia, ne parlano, che deve venire, e Gesù dice, sono io che ti parlo. Quindi è chiarissimo, il Messia sono io. Anche la donna fugge. Ma l'insegnamento di Gesù non si ferma alla indicazione di se stesso come Messia. L'insegnamento di Gesù in questo brano arriva al Padre, perché Gesù vuole portare l'interlocutore al Padre. Non vuole che si fermi alla sua persona, perché lui non ci sarà più tra non molto tempo. Lui deve essere trasparente al Padre. Chi vede me vede il Padre. Gesù è la strada per raggiungere il Padre. Lo dichiarerà, l'ho già detto prima, a Filippo durante la cena di addio. E poi l'accenno allo Spirito, il culto in spirito e verità. Secondo il vocabolario di Giovanni, lo spirito non si oppone al corpo. Vede che Platone, filosofia di Platone, ecco, vedeva l'anima, no? Dentro il corpo in una prigione, per cui affinché l'anima potesse liberarsi doveva uscire, no? Dalla prigione del corpo. Aristotele invece ritiene che lo spirito possa essere efficace soltanto se è dentro la persona. Aristotele parla dello spirito come la forma, la sostanza del corpo, forma corporis, no? Per cui lo spirito soltanto se è incarnato. Tra parentesi, noi domenicani non siamo platonici, ma siamo aristotelici. Andate poi a risentire, a vedere che cosa vuol dire. Vuol dire così, che lo spirito è ciò per cui è stato creato soltanto se è infuso in un corpo. E il corpo può dare il meglio di sé soltanto se è inabitato dallo spirito. Quando sopraggiunge la morte, secondo questa tesi aristotelica, quello che era prima corpo umano non è più neanche umano, perché non è inabitato dallo spirito, è materia biologica. Ecco perché io dico sempre che durante i funerali, no, quello che c'è nella cassa sono dei resti. Ma ciò che è sostanziale, ciò che ha reso quella persona tal dei tali, non è lì dentro e non muore. questa era una divagazione di cui vi chiedo perdono. Il discorso sullo spirito si fonde, vi dicevo, con quello sulla verità, pieno di grazia e di verità, in adoratori in spirito e verità. Spirito e verità sono una cosa sola per San Giovanni. Dunque da questo traiamo questa conseguenza. La verità, che è lo spirito, Spirito Santo, la verità è la comunione di amore che lega il padre al figlio. Che cos'è questa comunione di amore che lega il padre al figlio? Come si chiama? Spirito Santo. Ecco perché la verità è la comunione di amore che lega il padre al figlio, la verità è lo spirito. L'incarnazione apre questa comunione di amore sovrabbondante tra il padre e il figlio, l'incarnazione apre questo rapporto di amore sull'umanità. Quindi questo amore è così forte, è così incontenibile tra il padre e il figlio, che esce, per così dire, dalla Trinità e si comunica agli uomini. Questo è il senso dell'incarnazione, questo è il fine dell'incarnazione. Ecco perché Gesù è lo Spirito, Gesù è la verità e la rivela a noi come amore. Ecco perché, ed è questa una dichiarazione fondamentale nel Vangelo di Giovanni, Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo unico figlio. E questa verità, grazie all'incarnazione, oggi finalmente è raggiungibile, è a nostra disposizione. Da ora in poi il luogo di incontro con Dio, il vero e unico Tempio, sarà il corpo di Cristo. Corpo trafitto, un corpo risorto. Tornando per un'ultima volta al capitolo 4, l'incontro con la Samaritana, non soltanto la donna fraintende il discorso di Gesù sull'acqua, ma anche i dodici, che nel frattempo sono ritornati con la borsa della spesa, ecco, fraintendono le parole di Gesù del loro maestro, che dice di avere fame. Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e portare a compimento la sua opera. Con questa dichiarazione, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato, questa metafora del cibo esprime bene la forza e la totalità del desiderio di Cristo, che non lascia spazio ad alcun altro desiderio. L'unico desiderio di Gesù è fare la volontà del Padre suo che l'ha mandato. L'unico cibo che veramente lo nutre è fare la volontà del Padre che lo ha mandato. Siamo quasi al termine. Ora, mio cibo è fare la volontà del Padre mio, sono le parole più importanti di tutto il quarto Vangelo, perché ci dicono chi è Gesù e per cosa è apparso nel mondo. E queste parole anticipano la missione della Chiesa. Termine del racconto, Gesù dice: la messe già biondeggia, è già matura per la mietitura. È un invito a guardare il mondo con uno sguardo ottimista, nonostante tutto, ma anche con umiltà. Perché Gesù dice anche in questo episodio: voi siete mandati a raccogliere ciò che non avete seminato voi. È una situazione di grazia che continuerà anche nella Chiesa. La Chiesa con un sguardo ottimista deve vedere la realtà, deve vedere il mondo come una messe che sta già maturando, è già quasi pronta per essere mietuta. L'ultima parola che io desidero spendere riguarda la conclusione, cioè la fede della donna che corre in paese e chiama gli abitanti del villaggio: venite a vedere quello che mi ha letto la vita, che ha detto tutto quello che sono io, che sapeva tutto di me. Allora ecco che arrivano gli abitanti del villaggio. E che cosa dicono alla donna? Ora non è più per la tua parola che crediamo. Noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Queste sono testuali parole del Vangelo. Cosa vuole dirci l'Evangelista? Il segreto del bravo missionario è il coraggio di seminare la parola e capire quando è giunto il momento di mollare la presa, lasciando che i fedeli, diventati credenti, camminino con le proprie gambe nella libertà dei figli di Dio. E questo è il grande, è la grande sfida, no? Che tutti i predicatori devono fronteggiare. Tentazione è quella di restare in una comunità che hanno fondato, che hanno formato, della quale si sentono quasi padri e madri, no? Come dice San Paolo, perché anche lui, santo, 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 santo subito, però anche lui aveva i suoi puntigli, il suo orgoglio, dicendo: mi potranno anche dire qualunque pedagogo, ma sono io che vi ho partorito nella fede. Tentazione è proprio quella di un predicatore di restare lì, di mantenere quasi il controllo nella intenzione buona, nella convinzione buona, che se c'è lui, ecco che la comunità va dritta per la strada che lui ha tracciato, non sbaglia, non devia, non traligna. A un certo punto il predicatore dovrà andarsene, che la comunità ha capito che la comunità sa camminare con i suoi piedi. Che volta ci capita a noi frati di sentire di comunità fondate da un confratello che rimane per tutta la vita in quella comunità, e quando questo se ne va, nel senso che nasce al cielo, muore, ecco che il rischio è che la comunità si sfasci, perché questa vicinanza, questo accompagnamento reiterato, quasi definitivo, ecco, rimane o diventa l'ossatura, diventa la spina dorsale. Tolto lui, crolla tutto. Il missionario sa, deve arrivare a sapere, a capire quando è il momento per mollare la presa e andar via. Non è più per la tua parola che crediamo, noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Grazie.